Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, la pagina del Vangelo di oggi, questa pagina un po' strana che ci mostra questo Gesù in un atteggiamento che non è l'atteggiamento solito che noi amiamo vedere nella persona del Signore, un Gesù molto serio, molto duro, nell'atteggiamento e anche nelle parole. È una pagina di Vangelo che ci fa riflettere sulla preghiera. Su questo anche ci faceva riflettere la prima lettura, con quella espressione così bella che dobbiamo sempre tenere presente, soprattutto quando siamo richiesti di un certo comportamento in chiesa. Domus mea, domus orationis vocabitur. Sembra una lapide. La mia casa sarà chiamata casa di preghiera, non mercato. Preghiera, e vedremo subito. Preghiera della donna verso Gesù. Preghiera degli apostoli verso Gesù. Preghiera di Gesù. E voi potreste dirmi, non si parla nel Vangelo di oggi di preghiera di Gesù. Sì, sì, si parla anche di questa preghiera. Però volevo, come faccio sempre prima di avvicinarmi al Vangelo, a commentarlo insieme con voi, dire due o tre punti importanti che dobbiamo tenere presenti. Primo, Gesù sa benissimo, mostra di sapere benissimo qual è la volontà di Dio, che cosa deve fare. Nonostante questa donna prema, nonostante gli apostoli anche chiedano un intervento di Gesù, Gesù dice quella che è la sua missione, il motivo per cui è venuto sulla terra. Io sono venuto per le pecore perdute della casa di Israele. Potremmo dire così, per le ultime pecorelle, per i peccatori, per quelli che sono spiritualmente malati, per me, per te. Bellissimo questo. Che Gesù manifesti di essere venuto non a prendere il potere di un regno non meglio definito, ma per cercare gli ultimi. E questi ultimi non sono lontani da noi, siamo noi. Gesù sa bene questo. Seconda cosa, un po' strano che Gesù si risenta, che Gesù resista a questa donna. Perché? Perché si trova in un territorio pagano. Normalissimo allora che questa donna avvicini Gesù. Quello che non è strano, quello che è strano in realtà è il comportamento della donna, che vedremo subito si mette in un canale di fede che non le era proprio. Però Gesù cosa poteva trovare in territorio pagano, a Tiro e a Sidone, se non donne pagane? Questo raddoppia la forza del Vangelo di oggi, perché Gesù con questo atteggiamento mostra l'intenzionalità di quello che sta facendo. Non è un momento nel quale Gesù è magari un po' distratto, stanco, e allora reagisce in una maniera un po' forte o una maniera poco attenta, come magari capita a noi qualche volta con le persone che abbiamo vicino. No, no, è un Gesù che si comporta così perché vuole comportarsi così. E terzo punto è questo del diavolo, che noi persone moderne che ci riteniamo dal punto di vista filosofico e religioso evolute cerchiamo sempre di togliere dalla nostra vita spirituale o dalla considerazione della nostra vita spirituale. Per qualcuno, anche tra i preti e così, per qualcuno il diavolo sarebbe il male che nel mondo, per altri sarebbe la cattiveria delle persone. Il demonio è un essere personale del quale la scrittura parla 800 volte, 400 nell'antico e 400 nel nuovo, ed è un essere personale creato buono da Dio, che si è ribellato alla volontà di Dio e che trascina in questa ribellione tutti quelli che lo seguono, soprattutto nel momento della tentazione. quando ci sentiamo spinti a fare qualcosa di male, è allora il momento pesante nel quale il diavolo entra in gioco nella nostra vita. Quindi c'è bisogno di pensare a tutto quello che vediamo nei film o che sentiamo dire in giro, che pure esiste ma è limitatissimo come numero e come presenza all'interno della vita spirituale delle persone. Consideriamo che il diavolo c'è e ci tenta a commettere peccati per allontanarci da Dio. Veniamo adesso al Vangelo. Questa donna ha la figlia ammalata. Non toccate i figli alle mamme, che siano gli animali, che siano le persone, più della pupilla degli occhi un figlio. Mi ha detto una signora alla quale era morto il marito e che io cercavo di avvicinare e consolare con parole di fede, ma che aveva precedentemente anche perso un figlio, Don Chicco. Lo diciamo in sardo o in italiano? Diciamo in italiano, facciamo prima. Mio marito, quando è venuto a casa dei miei genitori per chiedere la mano, è entrato dalla porta. I miei figli sono usciti dal cuore. Immensamente ho sofferto e soffro per la morte di mio figlio. Soffro, compatibilmente con le mie possibilità, la morte di mio marito. Ma le due cose, diceva questa signora, non si possono paragonare. Questo dolore di vedere la figlia malata, o meglio, in mano al demonio, spinge questa donna pagana, che non sappiamo cosa avesse capito di Gesù. Essendo pagana, probabilmente non sapeva tante cose, per esempio che era stato promesso Messia, per esempio che Gesù faceva dei gesti di bontà e di misericordia per gli ammalati, per i peccatori. Questa donna prega per la liberazione della figlia e va da Gesù con delle parole che sono bellissime, sono anche nella liturgia, le abbiamo cantate già. Signore, pietà, Kyrie eleison. È un'invocazione importante, un'invocazione che la Chiesa ha usato ai primi tempi proprio per rivolgersi al Signore, ma se l'avete visto è accompagnata da un titolo messianico, perché questa donna chiama Gesù figlio di Davide. Il figlio di Davide è per eccellenza il Messia. Il figlio di Davide non si intende il figlio materiale di Davide, Salomone, non è lui, ma si intende la promessa che Dio aveva fatto di dare al popolo di Israele un Messia dalla discendenza di Davide. Questa donna con la sua fede si incanala, guardate che strano, non è ebrea, non è seguace di Gesù, ma con la sua fede si incanala nel solco dell'ebraismo e nella fede della Chiesa. Qualsiasi fosse stata l'esperienza di Gesù che aveva fatto, quello che aveva sentito, quello che aveva visto, noi lo sappiamo, il Vangelo non ce ne parla, questa donna diceva che Gesù era il Messia e che Gesù era il Figlio di Dio, il Signore. E davanti a questa preghiera Gesù resiste. Non basta questa preghiera. Vi faccio vedere anche un'altra cosa in questa preghiera. Per cosa prega questa donna? Non prega per una cosa materiale, prega per una cosa eminentemente spirituale. Io vorrei lanciare così un sassolino nello stagno. Per che cosa siamo preoccupati noi nella vita dei nostri giovani? Abbiamo problemi dal punto di vista del lavoro, abbiamo problemi dal punto di vista della famiglia, ci lamentiamo se stanno in casa fino a quando sono ultra adulti. C'è qualcuno che si preoccupa della vita spirituale dei nostri ragazzi, dei nostri giovani? Ecco, questa donna, questa mamma va da Gesù in questa fede che lei ha, ma non per chiedere cose materiali per i figli, bensì per chiedere qualcosa di spirituale, molto importante. Secondo, c'è la preghiera degli apostoli, che si avvicina subito alla preghiera di questa donna. È una preghiera, lo diciamo sottovoce così non si offendono gli apostoli, meno matura di quella della donna. È una preghiera perché così ci lasciano in pace. Dice esaudiscila perché sta gridando, ci sta scocciando, viene dietro di noi, continua a seccarci. Esaudiscila. È la preghiera che tante volte anche noi facciamo, una preghiera che chiede al Signore la liberazione dai fastidi della vita. Non è una preghiera matura, non è una preghiera che si basa sulla fede che noi dobbiamo esprimere. È un qualcosa di necessario per aggiustare le situazioni, come tante volte facciamo noi. Dice: prego il Signore che mi faccia trovare parcheggio. Se arrivi prima, il parcheggio lo trovi, basta arrivare mezz'ora prima. Il Signore è presente nella nostra vita, ma non banalizziamo la nostra preghiera. La nostra preghiera, come vedete nel Vangelo di oggi, è importantissima ed è fortissima. La nostra preghiera attraversa, dice il Salmo, il cielo e arriva fino al cuore di Dio. Noi abbiamo un'arma potentissima con la preghiera. Abbiamo la possibilità di stabilire con Dio una connessione forte. Abbiamo la possibilità di vivere questo rapporto nella nostra vita, che è la cosa più importante della nostra esistenza. Come ci insegna il primo dei comandamenti di Dio: metti Dio al primo posto, non avere idoli nella tua vita. Guardate, i primi a non crederci siamo noi. Si prego, ma tanto il Signore, mi ascolterà il Signore. Sono tutte frasi che raccogliete ogni tanto, no? Sulla bocca e nel cuore delle persone, quando anche non siano formulate da noi stessi. Preghiamo, ma non crediamo alla forza della preghiera. La forza della preghiera è immensa. È come una freccia che attraversa le nubi e arriva fino al cuore di Dio. Per questo le preghiere brevi, quelle che abbiamo imparato anche da piccoli, quelle che recitiamo a Iosa tutti i giorni, si chiamano giaculatorie, perché in latino iaculum è il giavellotto. Quelle preghiere piccole che noi facciamo: Signore aiutami, Signore perdonami, Signore ti voglio bene, o anche quelle famose: o Maria concepita, sia lodato e ringraziato. Queste sono le giaculatorie. Queste servono per tenere il contatto con Dio. Vedo i ragazzi in continuazione col cellulare, ma non adesso, adesso sono tutti bravissimi i ragazzi presenti, attentissimi peraltro. Ma vedo durante la giornata i ragazzi, sono in pullman, per la strada, in macchina, hanno sempre il cellulare. Se poi sono fidanzati, uno mi ha detto anche 700 messaggi al giorno, tanto sono gratis. Ma il problema non è che siano gratis o no, il problema è che vivi come in prigione, no? Se 700 messaggi li mandi tu, e 700 o se 650 te le risponde quell'altra, è come vivere in carcere, sempre con... Poi anche vi parlano e manovrano il cellulare senza guardarvi, non so che cosa c'è scritto poi, però agiscono così, no? Non è così. Bene, è tenere proprio questo tipo di connessione con Dio la nostra preghiera nella giornata, ed è bellissimo che vado, non so, per la strada, come dice qualcuno, ma sul bus recito il rosario, va bene? Va benissimo, perché semini per la città la preghiera, è bellissimo. Tanto che questa cosa mi ha colpito in un modo così forte che adesso quando vedo un pullman penso: ci sarà qualcuno che sta pregando sul pullman? E allora dico: ma se c'è qualcuno che sta pregando, mi unisco alla preghiera di quelli che sono sul pullman adesso. Se non c'è nessuno che sta pregando, prego io per quelli che sono sul pullman. Questa cosa che mi ha detto questa signora mi ha colpito tanto che adesso vedo il pullman e penso alla preghiera. Bellissimo. La nostra preghiera ha questa forza che noi dobbiamo valutare. Potrei fare anche il discorso al contrario, lo sto facendo al positivo, ma potrei farlo al contrario, non lo faccio, lo lascio alla vostra riflessione. E che cos'è la mia giornata o la mia vita senza preghiera? Per i ragazzi sarebbe come spegnere il cellulare in modo definitivo, non avere più possibilità di sentire la ragazza che mi interessa o il ragazzo che mi interessa, di essere in collegamento con le persone che amo di più. E terzo, c'è la preghiera di Gesù. E voi mi dite, ma nel Vangelo di oggi non si parla della preghiera di Gesù? Sì, sì, si parla della preghiera più bella, che è quella di Gesù, che è la volontà di Dio. Dice Gesù: io sono venuto per le pecore perdute della casa di Israele. E ancora resistendo alla donna dice: non devo togliere il pane ai figli per darlo ai cani. Questa parola è un po' brutta, no? Un po' seria. Immaginate se noi reagiamo così con le persone. Se io dicessi a una elegantissima signora quando viene in chiesa: signore, lei è un cane. Mi mettono sull'Unione Sarda domani. O un signore in cravatta che viene per una celebrazione: lei è un cane. Sono problemi. Ma Gesù ha risposto così, ha risposto forte. E questa donna ha vinto la resistenza di Gesù, non negando quello che Gesù diceva, ma stando nell'umiltà. Questi due sono gli aspetti più belli che Gesù insegna, gli aspetti della sua preghiera. Primo, una preghiera che risponda alla volontà di Dio. La mia preghiera non è obbligare Dio a fare quello che mi sembra opportuno, come tante volte facciamo. Perché è dispiaciuta, Signora? Perché è dispiaciuto, Signore? Perché ho pregato tanto e Dio non mi ha fatto la grazia che io volevo. E dove è scritto che Dio doveva fare questo in risposta alla tua preghiera? È scritto che Dio doveva fare quello che per te è buono, quello che per te è giusto, quello che per te è santo, quello che per te è più vantaggioso dal punto di vista spirituale. E non sempre, anzi quasi mai, è quello che noi chiediamo nella preghiera. E poi una preghiera umile. Questa donna si inginocchia. Noi abbiamo anche, lo dicevo stamattina e qualche signore sorrideva, noi abbiamo anche difficoltà a inginocchiarci in chiesa con questi bei cuscinetti imbottiti. Questa si getta a terra a supplicare Gesù. E Gesù nell'Orto degli Ulivi si prostra a terra nella sua preghiera e sudava sangue e diceva: Padre, se possibile passi questo calice, ma non la mia volontà bensì la tua. La nostra preghiera deve essere una preghiera di fede come quella della cananea. Deve essere una preghiera insistente e più matura di quella degli apostoli. Deve essere una preghiera come quella di Gesù. Una preghiera che è nella volontà di Dio: Signore, aiutami a fare la tua volontà. È una preghiera umile. Chi sono? Sono peccatore, sono fragile. Che cosa merito? Niente. Però, Signore, guardami con misericordia. La preghiera di questa donna: Signore, pietà. Signore, aiutami. È bellissimo. Questo Gesù che conosce la volontà di Dio ci insegna che la nostra gioia è nella realizzazione piena non di quello che noi vogliamo, di quello che a noi piace, ma di quello che è il progetto di Dio su di noi. Tanto che Gesù ha detto agli apostoli: il mio cibo è fare la volontà del Padre. E nella preghiera più bella che abbiamo, che è il Padre nostro, ha inserito questa richiesta: sia fatta, o Padre, la tua volontà. Mi ricordo di aver sentito che una signora un giorno si lamentava perché voleva cambiare il Padre nostro. E allora il parroco gli ha chiesto, non ero io, il parroco gli ha chiesto: e come lo vorrebbe cambiare? Lo vorrei cambiare così: Signore, fai la mia volontà, venga il tuo regno, eccetera, eccetera. Troppo comodo, troppo comodo. Fare la volontà di Dio e metterci in un atteggiamento di umiltà, di verità, che è il nostro, come questa donna. Chiudiamo. Questo Vangelo mostrava un Gesù duro, un Gesù che ha resistito, un Gesù serio. Guardate come Gesù finisce. Donna, la tua fede è grande. Trovate nel Vangelo questa parola per gli apostoli qualche volta? No. C'è solo un accenno per la Madonna Santissima, ma non trovate mai questa parola per gli ebrei, per i farisei, per gli scribi. No, no, no. Gesù ha riservato per questa donna questo complimento, che non è un complimento vano, ma la verità importantissima. Donna, la tua fede è grande. Questa era la conclusione del Vangelo, la conclusione anche della nostra riflessione ed è la conclusione che vi faccio in forma di domanda. Che potrebbe dire Dio, Gesù, che potrebbe dire della mia fede, della fede di Don Chicco? Che potrebbe dire della tua fede, caro fratello e cara sorella che sei venuta o che sei venuto oggi alla messa? Cosa potrebbe dire Gesù? E guardate, la partita si gioca in questo campo, sia per la preghiera, sia per i valori, sia per la pratica. La partita si gioca nel campo della fede. O tu ti affidi al Signore, la tua vita cambia, o tu preferisci fare quello che vuoi e la tua vita non si schioda, la macchina non cammina, le cose non funzioneranno mai. E anche questa è una frase di Gesù, evidentemente. Chi perde la sua vita per me la guadagna. Chi guadagna la sua vita davanti al mondo la perde sul serio. Io credo che Gesù abbia imparato questi atteggiamenti da sua madre. O meglio, la madre gli avrà aiutato quando era piccolo a farli suoi questi sentimenti. Perché Maria dice davanti all'angelo: Fiat, sia fatta la tua volontà. E nella sua vita fa poi sempre quello che piace a Dio, professandosi umile schiava di Dio. Vedete che questo insegnamento coincide perfettamente con quello del Signore. Adesso andiamo avanti con la messa. E non era una lezione teorica, era una cosa pratica, perché queste cose che abbiamo detto adesso le dobbiamo vivere. Viene Gesù tra qualche momento sull'altare e noi lo accogliamo con questa fede. Quando Don Chicco solleverà l'ostia, per inciso, l'ostia, l'elevazione viene fatta perché voi guardiate Gesù, sia nell'elevazione della consacrazione, sia nell'elevazione dell'agnello di Dio. Mentre vedo sempre che quando si solleva l'ostia voi inchinate la testa, non è liturgicamente giusto. Dovete guardare Gesù, specialmente dopo la comunione, dopo la consacrazione, guardare Gesù e dire oggi le parole della Cananea: Signore, aiutami, Signore, pietà. Andiamo avanti nella celebrazione, rinnovando la nostra fede e soprattutto l'impegno di preghiera che ci tiene vicino al cuore del Signore. Sia lodato Gesù Cristo.